Leggete insieme a me, dai, leggete insieme a me Deuteronomio. Deuteronomio, capitolo 33. Deuteronomio, capitolo 33. Vorrei dichiarare sulla vostra vita una benedizione meravigliosa. Non è bello vedere qualcuno che ti dichiara una benedizione? Abbiamo bisogno della benedizione di Dio. Ora, la Bibbia dice che siamo stati già benedetti, però è molto bello poter dichiarare la benedizione gli uni gli altri. La Bibbia dice: quando vi trovate insieme, edificatevi gli uni gli altri, no? E come ci possiamo edificare? La Bibbia dice: cantandoci gli uni gli altri, no? Quindi magari chi è stonato cerca di edificare un po' di meno, oppure chi ascolta la voce di Dio e può dare una parola di edificazione. Dice: se qualcuno ha una parola di edificazione, la dica, se non ce l'ha, meglio si stia in silenzio, e se proprio deve parlare, per forza parli in lingue, così almeno non sbaglia. Se parlo in lingue non sbaglio mai, ok? Quindi se qualcuno ha una parola di edificazione, e stasera abbiamo una parola di edificazione per noi, guardate in Deuteronomio al capitolo 33, dal versetto 24 in poi, di Asher. Asher era una delle tribù di Israele. Di Asher disse: benedetto più di tutti i figli sia Asher. Che è successo alla luce? Ok. Di Asher disse: benedetto più di tutti i figli sia Asher. Puoi dire per favore questa sera, so che sembra strano, ma fidati, puoi dire, dillo: io sono benedetto più di tutti gli altri. Dillo, non ti preoccupare. Dillo: io sono benedetto più di tutti gli altri. Allora, ha Dio dei figli più speciali di altri? Sì o no? No, c'è solo un figlio che è più speciale di tutti gli altri. Sei tu. Comprendi la finezza di questa parola. Dio non ha figli speciali, soltanto uno. Tu. Cioè, davanti a Dio tu è come se fossi il figlio più speciale. Perché quando noi pensiamo del figlio più speciale, la prima persona con la quale noi pensiamo è Gesù. È vero o no? Ma la Bibbia ci rivela che davanti a Dio noi abbiamo la sua stessa importanza. Questo la Bibbia ci rivela, che noi, Gesù l'ha detto, in Giovanni 17:23 è scritto che noi siamo amati nello stesso modo in cui è amato Gesù. Allora io ti chiedo: quanto il Padre ama Gesù? Quanto?
Smisuratamente.
Bravissimo, smisuratamente. Questa è la misura con la quale lui ama te. E lo sai qual è il nostro problema? Sapete qual è il nostro problema? Che noi non ci crediamo. Che noi ci sentiamo sempre più inferiori. Di Asher disse: benedetto più di tutti i figli sia Asher. Sia il favorito dei suoi fratelli e immerga il suo piede nell'olio. Siano i tuoi sandali di ferro e di bronzo, e la tua forza duri quanto i tuoi giorni. Nessuno è pari all'Iddio di Yeshurun. Yeshurun è un vezzeggiativo che si usava a quel tempo, è una parola molto dolce che veniva usata per chiamare Israele. Era uno dei nomi che Dio aveva dato ad Israele. Yeshurun, come dire figlio mio, una cosa del genere. Gioia Romecor. Era un vezzeggiativo molto intimo che Dio usava per Israele. Nessuno è pari all'Iddio di Yeshurun, che cavalca i cieli in tuo aiuto e le nubi nella sua maestà. Guardate qua. L'Iddio dei tempi antichi è il tuo rifugio, e sotto di te stanno le sue braccia eterne. No, non avete ascoltato bene. Dice così: Dio, l'Iddio dei tempi antichi, è il tuo rifugio, e sotto di te stanno le sue braccia eterne. Lo ripeto. Dio è il tuo rifugio e sotto di te ci stanno le sue braccia. Ti è mai capitato di pensare qualcosa del tipo più in basso di così non posso andare? Ti è mai capitato di pensarlo per la tua vita? Più in basso di così non posso andare. Come per dire, più scuro in mezzanotte non può fare. La Bibbia dice che sotto di te ci stanno le sue braccia. E quando ti trovi in situazioni dove tu chiedi a Dio, verrai a salvarmi ora? Riuscirai a tirarmi fuori da questa fossa? Dio ti dice, forse non hai capito che io sono lì con te, io sono sotto di te e sono sotto di te per rialzarti, perché non c'è niente di più basso delle mie braccia. Questa è una bella notizia, vero o no? Siamo abituati alle cattive notizie, questa è una bella notizia. Sotto di te, Sabrina, ci sono le braccia eterne di papà, che non ti lascerà e non ti abbandonerà. Andrea, sotto di te, cioè tu non potrai mai andare più in basso delle sue braccia. Questo ti dà un grande senso di conforto e un grande senso di amore, di coraggio. Perché? Perché lui non ti lascia, lui non ti molla, lui è fissato con te. Lui è fissato con te, lui non può abbandonarti, perché lui ha promesso che non ti lascerà, non ti abbandonerà. Il nome che l'angelo ha dato a Maria, quando lei doveva rimanere incinta, era questo. Il suo nome sarà Emmanuel, che significa Dio con noi. Ora io vi chiedo, quante volte nella vita di Gesù è stato chiamato Emmanuel? Mai. Perché in realtà non è un nome, è un appellativo che andava a dimostrare realmente qual era non solo la sua natura, qual era il suo carattere e qual era la sua missione. Gesù è Emmanuel, lui è Dio con noi e lui ha promesso: io non vi lascerò mai, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine. Amen. Alleluia. Io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine.
Amen.
Ora, cos'è che noi può dare questo senso di pace e questo senso di appartenenza? Io vorrei predicare solo su un verso stasera, se ce la faccio. In realtà già non ce l'ho fatta, perché ho predicato, ho già menzionato un altro verso. Romani 5, seguitemi in questo. Romani 5, versetto 1. Dice così, questo è uno dei versetti più famosi che riguardano proprio la nostra posizione di fede. Dice così, giustificati dunque per fede, abbiamo giustificati dunque per fede, abbiamo pace. Ditelo insieme a me, pace. Che non è il saluto che si fa nella chiesa evangelica. Pace del Signore. No. A Dio non interessa questo saluto. Io mi ricordo che in alcune comunità, se non salutavi con pace, ti picchiavano più sviato. No, se non salutavi con pace, diceva, che ti è successo? Che succede? No, se non salutavi con pace, ti dicevano, c'è qualcosa che non si vede, che ti stai allontanando da Dio. Ora, niente in contrario con il saluto pace, non è questo, ma niente in contrario anche nel non salutare, ok? Ma dice qua, giustificati dunque per fede, abbiamo pace, la shalom di Dio. Quando Gesù entra a porte chiuse, quando è risuscitato, e dice ai suoi discepoli, pace a voi. La pace di Dio significa la presenza di Dio, tutto ciò che è la natura di Dio venga su di te e ti raggiunga e ti custodisca. L'abbondanza di Dio, la vittoria di Dio, la provvidenza di Dio, la guarigione di Dio, la gioia di Dio, la pace di Dio, tutto ciò che Dio è possa raggiungerti, riempirti e custodirti. giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. La nostra pace dipende dal fatto che comprendiamo chi siamo. Finché noi non comprendiamo chi siamo, noi non avremo pace dentro di noi. Sapete perché? Perché noi cercheremo sempre di convincere Dio. Cercheremo sempre di fare qualcosa per attirare la sua attenzione. Finché non comprenderemo realmente chi siamo in Cristo, qual è la nostra posizione davanti a Dio. Giustificati, siamo stati resi giusti. Noi non siamo peccatori, noi siamo giusti nella presenza di Dio. Se continuiamo a dire che siamo peccatori, noi stiamo negando la nostra identità e stiamo negando la forza dell'opera di Cristo quando Lui sulla croce ha detto tutto è compiuto. Se continuiamo a dire che non siamo degni, se continuiamo a dire che siamo peccatori, se continuiamo a dire che siamo tutto quello che invece Lui ha detto che noi non siamo, cosa dice Dio di te? Dio dice di te che sei una peccatrice? No, Dio dice di te che sei sua figlia. E Dio non ha figli peccatori, perché il peccato non può stare davanti a Lui. Comprendi che la natura tua non è la natura che tu ti sei meritata. Pensa un attimo al tuo figlio, per chi ha un figlio, per chi ha figli. Pensa un attimo ai tuoi figli. Pensa un attimo, che colpa ne hanno loro di essere nati da te? Hanno fatto qualcosa per venire al mondo? Sì o no? Sì o no? No. Non sono loro che hanno scelto te. Sei tu che hai scelto loro. È vero o no? E quando loro sono venuti al mondo, hanno dovuto dimostrarti qualcosa per prendere la loro posizione nella tua famiglia o nel tuo cuore? Sì o no? No, perché? Perché non è un problema loro. Sei tu che li hai voluti. Ora, se noi che siamo malvagi sappiamo dare cose buone ai nostri figli, quanto più il nostro Padre Celeste. Comprendi che tu sei quello che sei, non perché tu lo hai voluto, ma perché Lui l'ha voluto.
Amen.
Amen? È Lui che ti ha scelto, è Lui che ti ha portato al mondo. E Lui desidera che tu possa vivere la tua vita piena con Lui. E che questa vita possa essere ripiena della sua pace nella tua vita. Ma cosa penseresti di un figlio che vive continuamente nel terrore del giudizio e della condanna del genitore, del padre? Cosa penseresti se tuo figlio costantemente fosse nella paura di quello che tu pensi di lui? O che vivesse continuamente nella paura di una tua condanna e di un tuo giudizio per le cose sbagliate che lui fa. Da chi andrebbe quando sbaglia? Da te che lo giudichi? O andrebbe dagli amici? Ditemi. Dagli amici, perché si va dagli amici? Perché gli amici ti capiscono, ti comprendono, perché ci sono passati anche loro. Perché non andare dal padre, che è la persona più straordinaria che noi abbiamo nella nostra vita? Perché in un modo o in un altro noi pensiamo che Lui non è d'accordo con quello che stiamo facendo. Vero? Allora abbiamo paura e non abbiamo più pace. E non riusciamo a gustarci, a vivere l'amore di Dio nella nostra vita, perché alla fine la verità è che noi non crediamo realmente che l'amore di Dio sia incondizionato. Ora, se tu ami tuo figlio di un amore incondizionato, quanto più il Padre tuo che è nel cielo. E noi ce ne usciamo sempre con frasi fatte e stereotipi del tipo: sì, Dio è buono, però è anche giusto. È vero o no? E Lui ha mostrato la sua giustizia. Sapete come? Giudicando il peccato nella vita di suo figlio, che era innocente. Questa non è giustizia. Se tu fai pagare un innocente per i peccati altrui, questa non è giustizia. Infatti questo è l'amore di Dio. Qualcun altro ha pagato al posto tuo. Quanti possono dire grazie a Dio per questo? Giustificati quindi per fede significa che tu ci devi credere, cioè tu ti appropri di questa verità solo se tu ci credi, perché se tu non ci credi, tu sei giusto lo stesso, ma non godi dei benefici. Se i tuoi figli non credono che tu sei buono, non smettono di essere i tuoi figli, ma non vivranno i benefici del tuo amore. Perché diranno, papà non mi vuole, papà non mi ama, io non sono degno, io non sono puro, non sono abbastanza buono, non sono abbastanza santo. Comprendete quello di cui stiamo parlando? Quando noi smettiamo di credere nell'amore di Dio e smettiamo di credere nel fatto che il suo amore realmente è incondizionato ed è il suo amore che ha fatto di te ciò che tu sei realmente. Tu non sei un peccatore. Tu non sei una peccatrice. La nostra natura, la natura dell'uomo è cambiata dal momento in cui Gesù è morto sulla croce. Non dal momento in cui tu hai creduto, ma dal momento in cui Gesù ha compiuto. Attraverso il peccato di Adamo, il peccato si è esteso su tutti gli uomini, attraverso l'ubbidienza di Cristo, il peccato di Adamo è stato annullato definitivamente e la giustizia si è estesa su tutta l'umanità.
Amen.
Sapete qual è il nostro problema? Che noi pensiamo che il peccato di Adamo sia più potente dell'ubbidienza di Gesù. Noi crediamo che la disobbedienza di Adamo abbia più efficacia dell'obbedienza di Cristo. Pensaci un attimo. Per essere peccatore non devi crederci, devi solo semplicemente nascere. Questo viene insegnato. Appena nasci non hai bisogno di credere, non hai bisogno di credere in Adamo. Sei peccatore. È vero? Questo è quello che viene insegnato. Ma per diventare giusto tu devi credere. Perché? Non è un'ingiustizia? Dio ti porta all'esistenza con un marchio sulla tua vita e ti condanna all'eternità per dover dimostrare qualche cosa. E stai attento, perché se non lo fai ti butterà all'inferno. Quale padre mette al mondo un figlio per farlo dannare tutta la vita? Quale padre metterebbe al mondo un figlio dicendogli immediatamente appena nasce tu già fai schifo? Pensa un attimo, riflettiamo un attimo. Dio è intelligente. Non puoi conoscere Dio attraverso i versetti. Tu conosci Dio attraverso lo Spirito Santo. Tu non conosci Dio con la dottrina, perché la dottrina è lo sforzo dell'uomo di descrivere Dio. E l'uomo non riuscirà mai a descrivere Dio per come è realmente, ma Dio ha descritto e ha spiegato se stesso attraverso Gesù. Alleluia. A quanti Gesù ha dovuto dire devi credere in me per essere salvato? A quante persone glielo ha detto? Nessuna. La cosa che gli ha detto è venite a me, venite a me. Se siete stanchi e aggravati, venite a me. A quanti Gesù ha mai detto ravvediti dei tuoi peccati se non andrai all'inferno? A quante persone Gesù l'ha mai detto? Mai a nessuno. Vedete, noi abbiamo inculcato nella vita delle persone la paura del giudizio eterno, invece di dire a loro goditi la vita con Cristo.
Amen.
Goditi la vita con Gesù, perché la vita ti è stata data per essere vissuta.
Amen.
Nella pace, non nella paura. Nella pace, non nel terrore. Guardate in prima Giovanni, capitolo 4, vedete, già non sono più in grado di mantenere quella parola che ho detto. Prima Giovanni 4, versetto 18, nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura. La paura di cosa, io vi chiedo? Lo dice subito dopo. Perché la paura ha a che fare con la punizione. E chi ha paura non è perfetto nell'amore. Io conosco migliaia e migliaia e migliaia di credenti che vivono una vita frustrata perché pensano e credono di non piacere mai abbastanza a Dio e non si rendono conto invece che papà è pazzo di loro e vivono continuamente nella paura di perdere quello che Dio gli ha dato. Ma quale genitore darebbe mai un regalo al proprio figlio dicendo in maniera seria: se fai il bravo te lo lascio, però appena sbagli io ti leverò il regalo che ti ho fatto? Secondo voi il padre sa già che il figlio sbaglierà almeno una volta? Sì o no? E il figlio potrà dire: allora perché non fare questo regalo? Te ne dillo e non mi darmi niente, perché io non posso stare continuamente nella paura che ciò che mi è stato dato in dono in realtà sia un premio per la mia condotta. La salvezza non è un premio per la condotta, è un dono del suo amore. Amen. E noi troppo spesso trattiamo il dono come un premio o come una ricompensa e continuiamo a vivere trattando i doni di Dio come un premio, come una ricompensa. Viviamo nella paura di perdere, e la Bibbia dice: chi vive nella paura non può vivere nell'amore. Sapete qual è il problema? Anche che noi trattiamo gli altri per come noi pensiamo che Dio tratti noi. Se tu pensi che Dio te la faccia pagare per gli errori che fai, tu avrai continuamente difficoltà a perdonare le persone che ti fanno del male, perché se Dio la fa pagare a te, Dio la deve fare pagare necessariamente anche agli altri. E così, se tu non riesci a realizzare il perdono perfetto di Dio nella tua vita, non riuscirai neanche a realizzare il perdono di Dio verso gli altri. Perché? Perché Dio la deve fare pagare a qualcuno. Avete mai sentito espressioni, sicuramente sarà uscito anche dalla vostra bocca, è uscito dalla mia, espressioni: sì, io ho sbagliato, sì, io in quella situazione veramente mi sono comportato male, ma lui? È vero o no? Sì, io in questa situazione realmente potevo evitare, però lei? Sapete cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che noi alla fine siamo sempre più buoni degli altri e che gli altri sono sempre più cattivi di noi. E in un modo o in un altro, siccome noi non riusciamo a realizzare il perdono di Dio nella nostra vita perché ci sentiamo in colpa, dobbiamo scaricare su altri la nostra frustrazione e la nostra paura di giudizio. Perché? Perché alla fine voglio vedere chi è che le prende di più. Voglio vedere chi ne busca di più, tra me o lui. Tra me o lei, tra noi o loro. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace. Concludiamo con questo versetto, dai, sempre Romani 5 1 e 2. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, quindi sempre per mezzo della fede, l'accesso, l'entrata a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. In questa grazia, dice la Bibbia, noi ci vantiamo. Una volta Marco disse questa frase che io non ho mai più dimenticato, perché veramente mi ha toccato tanto. Di cosa veramente possiamo vantarci? Di quanto noi lo amiamo? No, noi possiamo vantarci di quanto lui ci ha amato. Amen? Noi non possiamo vantarci della nostra fedeltà, perché in alcuni casi noi saremmo da prendere e da passare al tritacarne.
Quanti sono d'accordo?
Noi saremo da prendere e da mettere così, a quello si dice apri esso.
È vero?
Noi non possiamo vantarci della nostra fedeltà, ma noi possiamo vantarci della sua fedeltà. Ed è questo quello che Paolo dice: mediante la grazia di Dio noi ci possiamo vantare della sua fedeltà. Mediante la fede noi abbiamo avuto l'accesso a questa grazia. Cos'è la grazia? L'accesso a questa posizione di grazia, cioè una posizione dove letteralmente Dio ti ha preso, papà ti ha preso e ti ha detto: tu appartieni a me, tu sei prezioso agli occhi miei, non ti azzardare a muoverti di là. Comprendete che è Dio che sta cercando di convincerci. Non siamo noi che cerchiamo di convincerlo di rispondere alle nostre preghiere. È Lui che sta cercando di convincerci di quanto noi siamo preziosi per Lui. Mediante Gesù abbiamo avuto l'accesso a questa grazia. È una posizione di grazia, una posizione dove tu nella presenza di Dio. E vorrei spiegare questo concetto. La parola giustificato, giusto, significa che nella presenza di Dio è come se tu non avessi mai peccato. Puoi comprendere, realizzare questo in maniera spirituale, proprio dentro il tuo cuore. Mediante il sangue di Gesù, seguite, mediante il sangue di Gesù noi siamo stati lavati e purificati. E dice la Bibbia che noi siamo diventati una nuova creatura. Questa parola nuova creatura significa qualcosa che non è mai esistito prima. Ok? Quindi nella presenza di Dio tu puoi ricordare quanto vuoi i tuoi peccati, Lui non li conosce. La parola giusto significa posizionato in maniera corretta nella presenza di Dio, senza più colpe e senza più sensi di colpa. La parola giusto significa che tu nella presenza di Dio è come se non avessi mai peccato. Pensi sia possibile una cosa del genere? Marco, glielo puoi dire se fa? Nella presenza di Dio è come se tu non avessi mai peccato. Ecco perché nel Nuovo Testamento non si usa mai l'espressione invocare il sangue di Gesù. A quanti è stato insegnato che dopo aver peccato bisogna invocare il sangue di Gesù? Non esiste da nessuna parte nella Bibbia. È un'invenzione della Chiesa Evangelica. Non esiste.
Sangue di Gesù.
Sangue di Gesù, coprimi. Signore, lavami con il tuo sangue. È una preghiera religiosa che ha a che fare con la come si dice?
È tipo un rito magico.
Sì, però ha a che fare con la
scaramanzia.
È segno di scaramanzia e ha a che fare con l'esoterismo e noi non ce ne rendiamo conto che noi stiamo invocando qualcosa che non deve essere invocato e non è scritto da nessuna parte, infatti, perché il sangue di Gesù è stato versato sulla croce 2000 anni fa, dice la Bibbia, una volta e per sempre. E non si tocca. Non si tocca. Il sangue di Gesù ti ha lavato una volta e per sempre. La Bibbia dice che la sua salvezza è eterna. che il suo perdono è eterno. Lui non ti ha perdonato fino alla prossima volta. So che è difficile riceverlo questo, perché qua poi arrivano i ben pensanti e dicono sempre: sì, ma allora possiamo fare quello che vogliamo. È vero o no? E la risposta che un giorno Dio disse ad un uomo è questa: hai bisogno di essere minacciato per comportarti bene con me? Hai bisogno di essere minacciato per essere buono? Dio ha bisogno di minacciarti per farti comportare bene? Quale padre è degno di questo nome se continua a minacciare i suoi figli se non si comportano bene? Riflettiamo, che è molto importante. Il perdono di Dio nella nostra vita è eterno, e mediante questa grazia noi abbiamo avuto l'accesso a questa grazia nella quale siamo salvi e ci vantiamo. Di cosa ci possiamo vantare? Noi ci possiamo vantare di Lui, non di noi. Noi ci possiamo vantare di quello che Lui ha fatto, non di quello che noi possiamo fare. Amen? Possiamo vantarci di ciò che Lui ha compiuto, non di quello che noi possiamo compiere. Questo è comprendere che cos'è l'amore di Dio nella nostra vita. Giustificati dunque per fede, noi dobbiamo realizzare chi siamo nella presenza di Dio. Perché quando noi realizziamo questo, la sua pace invaderà. Invadrà tutto il nostro cuore. E nessuno mai ce lo potrà portare via. Gesù un giorno ha detto: io vi do la mia gioia e nessuno ve la potrà togliere. Amen? Nessuno ve la potrà togliere. Non è grande e meravigliosa la parola di Dio per le nostre vite? Alleluia. Puoi realizzare quanto sei importante per papà? Quanto sei importante per papà? Hai mai amato veramente qualcuno? Sì o no? Quando questo qualcuno che tu ami alla follia sbaglia nei tuoi confronti, ti ha dato fastidio se quella persona ti ha detto perdonami? Quanti genitori che amano alla follia i propri figli si aspettano che i propri figli chiedano perdono? Aspettate il perdono, aspettiamo che i nostri figli ci chiedano perdono per amarli? Sì o no? Mamme, avete aspettato il perdono, la richiesta di perdono ai vostri figli per preparare il pranzo per loro? O per preparargli la colazione, o per lavargli le mutande? O per rifargli il letto? O per stirargli le camicie? Avete aspettato una richiesta di misericordia e di perdono da parte loro per continuare ad essere buone e a continuare ad amarle? Sì o no? E se noi che siamo malvagi sappiamo dare cose buone ai nostri figli, perché pensiamo che Dio sì è buono, però? Noi mettiamo sempre il però. Sapete cosa stiamo dicendo? Noi siamo più buoni di te. Noi siamo migliori di te. Noi siamo più noi sappiamo amare i nostri figli più di quanto tu riesci ad amare noi. E stiamo accusando Dio di ingiustizia. Quanti sono grati a Dio che non è così? Dio è Padre. Stop. E quando noi diciamo questo, abbiamo detto ogni cosa. Molte persone hanno fastidio ad essere amate in maniera incondizionata. Sapete perché? Perché la grazia infastidisce. La grazia distrugge tutta l'impalcatura religiosa dentro di noi, perché in un modo o in un altro dobbiamo dimostrare che siamo capaci. E a noi dà fastidio essere amati in maniera incondizionata. Perché? Perché vorremmo sempre redimerci, vorremmo sempre dimostrare che sempre cosa... Quante volte qualcuno ti ha fatto un favore e tu ti sei sentito in obbligo di ricambiare quel favore? Quante volte? E quella persona ti diceva: ma non c'è bisogno, io l'ho fatto con tutto. No, non esiste, devo ricambiare in maniera assoluta quel favore. Che cos'è quello? Orgoglio. L'orgoglio, perché? Perché non vuoi sentirti inferiore. Per chi non si potesse mai ridere che io non mi sono disobbligato. E cos'è questo? La voglia di fare prevalere la propria immagine, il proprio orgoglio, la propria posizione, il nome, il nome della famiglia. È così. E noi molto spesso siamo così con Dio. Lui ci ama, però noi non gli dimostreremo quanto siamo in grado di ricambiargli. Dio dice: non c'è bisogno, che io non ti amo per quello che fai. Io ti ho amato prima che tu nascessi, io ti ho amato prima che tu fossi, e il mio amore per te non dipende da te. Quanti sono grati a Dio per questo? E l'amore di Dio per te, concludo con questo, l'amore di Dio per te non dipende da te. Questo ti libera, questo ci libera e ci dà un grande senso di libertà e di pace assoluta. L'amore di Dio per me non dipende da me. Quando Dio mi disse questa parola, la mia vita è stata ribaltata, rivoltata come un calzino. Perché Dio ha distrutto il mio orgoglio. Ero un uomo orgoglioso del mio amore per lui. Tutti: ah, come tu ami il Signore, ah, come tu fai le cose, ah, come canti, ah, come predichi tu. E mi ero inorgoglito alla follia. E un giorno Dio mi disse: ringrazia me che il mio amore per te non dipende da te. E Dio mi ha distrutto l'orgoglio quel giorno. E lo ringrazio per questo, che mi ha fatto diventare normale. Ero malato, ero stupido, eppure Dio mi benediceva lo stesso. Questa è grazia. Quando noi siamo stupidi, Dio ci benedice, questa è grazia. Ma quando noi siamo stupidi e Dio si serve di noi, questa è incredibile, questa è follia. Però Dio lo fa perché il suo amore per noi non dipende da noi. Amen. Alleluia. Alziamoci in piedi, dai. Gloria a Dio. Ah, gloria a Dio. Gloria a Dio. Facciamo una cosa. Voglio chiedervi di uscire un attimo dalle vostre cose. Uscite dalle vostre cose. C'è qualcuno che non conosci qui? Marzio, vieni qua. Chiedervi di mettervi l'uno di fronte all'altro, per favore, prendetemi per mano. L'uno di fronte all'altro, voglio chiedervi di pregare in questo momento, l'uno per l'altro. Allora, nessuno sa gli uni degli altri quali sono i nostri problemi, quali sono le nostre situazioni, forse sì, però possiamo in questo momento applicare proprio il principio della Bibbia quando dice pregate gli uni per gli altri. Sarebbe una parola che edifica. Pregate, chiedete allo Spirito Santo se il Signore vi dà qualche cosa, se vi dà qualche parola, qualche visione, qualche pensiero, esprimetelo gli uni gli altri, dai. Cominciamo a pregare, qualche minuto, non di più, semplicemente qualche minuto e poi concludiamo. Dai.
Alleluia. Grazie Spirito Santo.
incoraggiatevi gli uni gli altri, dai. Semplicemente Dio è buono, quindi per favore, ritornando a casa, non dimenticate chi siete. Non è un culto, non è una riunione, non è una predica. Questa è la tua identità, questa è la tua carta d'identità. La tua carta d'identità la devi portare sempre da presso, non la tieni in comunità. La carta d'identità te la tieni sempre da presso. Perché quando le circostanze ti fermeranno e ti chiederanno, ma tu così? Tu puoi uscire dalla tua carta d'identità e dire io sono una nuova creatura in Cristo. Qualunque cosa succeda, qualunque cosa succederà, tu sai chi sei. E la pace di Dio è la cosa più importante. La pace di Dio ti evita di ammalarti. La pace di Dio ti evita mal di testa, emicrani. La pace di Dio evita la colite, ti evita la gastrite, ti evita l'ulcera. La pace di Dio ti evita il dolore alle ossa, i reumatismi, ti evita una marea di cose. La pace di Dio è il balsamo di Dio per la tua vita. Amen. Alleluia. La pace di Dio impedisce a pensieri brutti di abitare nella tua testa. Perché? Perché Dio è tuo papà. E allora nessun'arma fabbricata contro di te avrà successo. Amen. E quando arriva un pensiero tu gli dici, ma di un ne vedisti? E da, e ne vuole da. Perché? Perché la pace di Dio regna dentro di te. Amen.